Sì.
Bene, innanzitutto grazie di essere venuti e grazie a Roberto Fricantoni, mio amico sempre molto disponibile, che ha voluto con piacere essere presente all'inaugurazione di questa mostra che rappresenta molto per chi ha la nostra età e chi ha avuto un determinato tipo di percorso così di pensiero durante quegli anni. Roberto non è direttamente coinvolto nella redazione della rivista del Mare, però quando gli ho chiesto di scrivermi qualche cosa, come vi ho distribuito, lui mi disse, ma sì, gli Schiantos, il gruppo di cui chiaramente penso che tutti sappiate fa parte, gli Schiantos, la prima uscita che fecero al di fuori della patria Bologna, fu la prima volta che si recarono tra virgolette all'estero, fu per il sostegno della rivista Il Male, che in quel periodo aveva qualche problema, e da lì tra l'altro si sviluppò un rapporto abbastanza costante, tant'è che esiste anche una strip fatta su un concerto degli Schiantos all'interno della rivista. La rivista Il Male tutti ve la ricorderete, forse non vi ricorderete tutti i numeri che sono usciti perché uno su due veniva sequestrato la mattina presto dai carabinieri quando venivano distribuiti in edicola. Credo che sia stata una rivista importante perché ha espresso per la prima volta un timbro dissacratore che raramente proveremo in seguito, pure lo si ritrova anche oggi, solamente ci siamo ormai talmente abituati a sentire di tutto di più che non ci fa più effetto. All'epoca la cosa faceva effetto. Io voglio essere molto di poche parole, posso solo dirvi che questa mostra è la prima volta che viene presentata, è praticamente un antipasto. Spero ardentemente che ci saranno altre occasioni dove riproporla, implementandola e ripresentando anche alcune delle pagine interne, delle cose che venivano pubblicate all'interno sia dal punto di vista redazionale che dei fumetti. Mi raccomando di non perdervi, se non le avete notate, le false prime pagine che stanno al primo piano, perché sono qualche cosa di mitico. Io cedo la parola a Roberto, che ringrazio di nuovo e chiederei di fargli un applauso.
Grazie per l'applauso e la fiducia in anticipo. Buongiorno a tutti. Io sono venuto volentieri perché ritengo che questa mostra sia importante, questa mostra sul male, perché la memoria storica di ciò che è stato, di questo esperimento satirico in particolare, credo che sia importante, credo che la memoria storica vada conservata e spero che questa mostra sia veramente l'inizio, il principio di forse un discorso più ampio che si potrebbe fare sull'ironia e sulla stampa satirica in Italia. Il Male è stato protagonista di una stagione irripetibile ed è stato l'inizio di un percorso importante. È stato il primo giornale, quello che ha dato il via poi a tutta una serie di altri esperimenti di stampa satirica, di stampa ironico-sarcastica in qualche modo. E alternativa, certamente. Ricordiamo poi gli esperimenti di Cuore, per esempio, ricordiamo naturalmente Frigidaire che si mosse parallelamente, era un giornale, era una rivista che non era esattamente e specificamente satirica, ma aveva certo una buona quota di ironia e di satira. Poi ricordiamo gli esperimenti più recenti, Boxer, e tutti gli altri sono figli in qualche modo del Male, questa rivista che è rimasta mitica proprio perché riproduceva le prime pagine dei quotidiani nazionali e giocava appunto su questa ambiguità, nel senso che fingeva naturalmente di essere autentica e questo spiazzava notevolmente. Oggi non sarebbe più così, come si diceva un attimo fa, perché siamo davvero assuefatti a tutti i tipi di linguaggio. Allora funzionava moltissimo, tanto che, come io ho ricordato in questo foglietto di presentazione, Ricky Tognazzi, il figlio di Ugo Tognazzi, ebbe modo di raccontarmi che all'indomani della pubblicazione del giornale che riproduceva la prima pagina nella quale c'era scritto finalmente catturato il capo delle BR è Ugo Tognazzi, lui scese a fare colazione nel bar sotto casa e tutti i camerieri gli si fecero intorno e sussiegosi, molto compresi, molto presi nella parte, molto solidali, gli offrirono questa colazione sontuosa dicendoci dispiace, condoglianze, chi l'avrebbe mai detto, eccetera eccetera. E naturalmente si era verificato quello che oggi non potrebbe accadere per le ragioni già dette, per il fatto che davvero siamo abituati a tutto e al di più, ma allora i camerieri l'avevano presa sul serio e penso molte altre persone con loro, e dunque si poteva innescare questo meccanismo di sfida, in qualche modo di sfida al potere, ma in una maniera differente. Dopo anni di impegno politico, dopo anni di assemblee, di collettivi, di discorsi e di partecipazione attiva, il movimento in qualche modo aveva scoperto, il movimento studentesco, il movimento in generale, aveva scoperto che i discorsi non andavano più in là di tanto, non riuscivano a bucare questa cortina del potere, nel senso che il potere è un muro di gomma contro il quale rimbalzi. E allora perché non adottare un altro linguaggio, un linguaggio di liberazione in qualche modo, un linguaggio che cerchi di essere un metalinguaggio, appunto l'ironia e la satira, e da lì nacque il male, proprio come esperimento diverso. Nel senso che quando parli seriamente col potere ti parli la stessa lingua, bene o male, quando usi la satira diventi spiazzante perché parli un'altra lingua, e allora quest'altra lingua forse può arrivare più lontano del discorso del buon senso, insomma del buon senso comune. Naturalmente io sono legato al male anche da questo episodio che si è appena raccontato, nel senso che il mio gruppo rock preferito, di cui non farò il nome per evitare della squallida pubblicità, comunque gli Schiantos, fecero la loro prima trasferta fuori Bologna, appunto a Milano, per sostenere il male, e lì conoscemmo due personaggi interessanti, un giornalista che si chiama Sergio Parini e il figlio di Dario Fo, che è appunto Jacopo Fo, che erano tra i sostenitori del male e che poi erano collaboratori, diventarono da lì a pochissimo, erano già in qualche modo collaboratori della rivista. E facciamo questo concerto nella mitica palazzina Liberty, perdonate questo questa piccola parentesi personale, di aneddotica personale, nella palazzina Liberty di Milano, che oggi purtroppo è stata abbattuta ed era un piccolo gioiello Liberty, dove provava appunto Dario Fo col suo gruppo teatrale. Facemmo un concerto lì e noi eravamo in qualche modo in sintonia con la rivista, quando ancora tiravamo la verdura al pubblico a metà concerto, nel senso che tentavamo di sovvertire i ruoli dello spettacolo tradizionale, non più il pubblico che fischia, non più il pubblico che fa lo spettatore nel senso etimologico del termine, cioè che sta lì e aspetta che succeda qualcosa, ma il pubblico che diventa attore in qualche modo, costretto da un gruppo di pazzi che gli tira la verdura addosso, e quindi quello che succede è una grande kermesse, un grande spettacolo che facciamo tutti assieme, insomma questa era l'idea, coinvolgere il più possibile, ed è la stessa filosofia del male, arrivare a coinvolgere il lettore in una maniera più stimolante del discorso lineare, appunto. Questo è quanto, mi auguro, dico solo quest'ultima cosa in chiusura, che davvero questo sia l'inizio di una di una mostra più ampia che magari raccolga altre riviste che poi sono state figlie in qualche modo di questo esperimento, perché appunto la memoria storica è un dovere oltre che una necessità, ma anche e soprattutto un bisogno, perché non ci dobbiamo dimenticare il nostro passato, non ha futuro chi non ha coscienza del proprio passato. E mi auguro che allora questa piccola prima proposta molto interessante di Massimo Masini possa in qualche modo trovare anche dei referenti, possa trovare degli aiuti per allargarsi e diventare qualcosa di davvero importante, perché fa parte del nostro vissuto collettivo. Grazie, scusate la prolissità.
In attesa di passare alle libagioni, io vi ringrazio veramente di nuovo per essere intervenuti. Sono veramente contento che siate stati lì ad ascoltare attentamente, e sintomo secondo me che, nonostante i percorsi diversi che tutti poi noi possiamo aver avuto, abbiamo raccontato un pezzo della nostra, ahimè, gioventù, ahimè nel senso del tempo che è passato. Ripeto l'auspicio di poter riproporre questa mostra anche in altre sedi, in altre sedi che non siano luoghi aperti a tutto il pubblico, ma che siano sedi più dedicate e dove ci si va apposta. Potremmo anche forse presentare copertine anche più forti di quelle che sono in mostra qui in un locale aperto anche ai bambini. E che dire, grazie di nuovo.
Io ho una domanda, scusate, vorrei chiedere al redattore della mostra in quanto tempo è riuscita a raccogliere tutto il materiale, se vuol fare anche un appello a tutti coloro che hanno eventualmente in casa copie di riviste, perché mi diceva Massimo che qualcuna naturalmente manca e gli piacerebbe averle tutte. E in quanto tempo hai messo insieme queste cose?
Ma io,
quanto manca,
dunque, io insomma, la collezione, quanti pezzi del mancano? La collezione del male, iniziai a comprare il male quando ne erano già usciti una trentina di numeri, sostanzialmente quasi a partire dal secondo anno. Li ho quasi tutti successivamente, perché li facevo tenere dal giornalaio che me li teneva da parte, quindi anche quando arrivavano i carabinieri a sequestrare le copie, la mia copia resisteva e ce l'ho. Mi mancano effettivamente una ventina di numeri, se poi qualcuno di voi ne conserva qualcuno a casa. Io ne ho reperito qualche retrato che avevo perso, non perché non l'avessi comprato, ma l'avevo perso.
Ho prestato. Non è più tornato.
L'ho reperito sul sito di Aste, noto eBay, e adesso insomma costano anche 3, 4, 5 euro alla copia, se pensate che all'epoca costava 500 lire. E comunque ben volentieri, se ne avete qualche copia in casa, sono interessato a tentare di completare la mia raccolta. Grazie. Servitevi da soli.